In punto, come annunciato, proseguiamo un po' la rassegna stampa. Lo facciamo con Guido dall'altra parte del telefono, perché insomma nella lettura dei giornali, in particolar modo durante la lettura del manifesto, abbiamo dato un'occhiata piuttosto rapida, a dire il vero, a un paio di due iscritti che oggi campeggiano, diciamo, nelle pagine relative alla cultura del quotidiano. Articoli, diciamo, che sono incentrati, come dire, sull'ideologia, sulla nuova o vecchia ideologia, ce lo direi tu, alla base del progetto politico o leghista a un paio di giorni, diciamo, dalla manifestazione di Bologna. E in questi articoli, fra l'altro, abbiamo ritrovato, insomma, delle nostre vecchie conoscenze fra Russia e Francia e non solo, per cui direi di cominciare raccontandoci un po' che cosa avevi in mente nello scrivere questa cosa di oggi, poi vedremo se nei Pantheon che hai organizzato c'è spazio anche per altri personaggi.
Sì, ma diciamo che il ragionamento di fondo è quello di cercare di interrogarsi, di capire su che cosa sia effettivamente questa cosiddetta svolta operata da Salvini rispetto alla, diciamo, alle linee politiche della Lega Nord. Il punto è un po' questo: negli ultimi due anni, con l'arrivo alla segreteria di Matteo Salvini, la Lega è riuscita a far dimenticare gli scandali, i diamanti in Tanzania, le lauree finte del figlio di Bossi e quant'altro, cioè è riuscito a togliersi di dosso, oltre a questo, la responsabilità, le responsabilità molto gravi accumulate nel corso di un ventennio, diciamo, a vario titolo e a vario modo di governi berlusconiani, e quindi di essere stata scusate, tutt'altro che esterna, diciamo, al ciclo del potere politico economico in Italia. Insomma, la Lega è stata talmente governo di questo paese, oltre ad aver occupato i ministeri, ad aver dato l'input ad alcune norme, insomma, la legge sull'immigrazione si chiama ancora Bossi-Fini e non è un caso, ma ha operato anche nel sottogoverno, nei territori, nella nomina degli istituti bancari, nelle partecipate dello Stato, cioè voglio dire, è stato a governo a tutti gli effetti. Si è parlato di leghisti addirittura per la nomina di qualche giornalista televisivo, ma anche di qualche presentatore, insomma, cioè il ciclo completo di quello che il potere politico descrive, diciamo, in qualche modo nel nostro paese. Due anni fa sembra che questa storia sia stata resettata, gli è stato fatto un bucato con abbondante candeggina e la Lega è uscita più bella e più nuova che pria, no? Verrebbe da dire.
Certo.
Il punto è, quindi, vabbè, questo è il primo passaggio, no? C'è un partito che invece ha avuto un ruolo ben preciso nella stagione del berlusconismo. L'altro elemento però è quello che questa Lega ha scelto in qualche modo di uscire da questa palude nella quale si era impantanata grazie a, per effetto delle sue stesse azioni, operando in realtà una progressiva trasformazione della sua proposta politica, che in parte è, diciamo, ha a che fare con delle novità o con delle tendenze che vanno emergendo all'interno della stessa Lega, in parte ha a che fare con la filiazione di lungo corso di quello che la Lega è stata in questi anni. Cioè la Lega ha, diciamo, banalizziamolo un po', come è stato fatto su molta parte della stampa, diciamo, rinunciato in qualche modo a un progetto eminentemente regionalista, etno-regionalista, si diceva addirittura un tempo, secessionista, quant'altro, per intraprendere una strada che l'ha fatta definire da molti osservatori come la possibile lega nazionale sul modello del Front National di Marine Le Pen, vale a dire un progetto identitario, sovranista, dove i temi della lotta all'immigrazione, della sicurezza, del rigetto delle elite politiche economiche e quant'altro ha un ruolo di primo piano. La proposta della Lega quindi è diventata quella di una nuova destra matura, piena, come se peraltro la Lega non lo fosse stato in questi anni, ma insomma in un modo che soprattutto ha spostato l'attenzione dal particolare locale regionale al nazionale, con la proposta di un vero e proprio partito che si voglia candidare e raccogliere voti in tutto il territorio della penisola. Su questa strada ovviamente gli elementi che hanno marcato di più il cammino di Salvini sono stati l'abbraccio con Casa Pound in occasione delle europee del 2014, quello che ha portato all'elezione, grazie anche alla presenza dei cosiddetti fascisti del terzo millennio, di Borghezio nel collegio del centro Italia con poco meno di 6.000 preferenze, cioè ha portato la Lega in territori ad essa sconosciuti con l'utilizzo in qualche modo della rete organizzativa dell'estrema destra. Casa Pound a Roma, le visite di Borghezio in alcune periferie nell'estate calda che ha fatto seguito alle europee, il tentativo di presenza in Sicilia, in Puglia con altre formazioni dell'estrema destra, ha portato cioè ad un abbraccio sempre più forte con alcuni ambienti fino adesso rimasti estranei alla Lega e provenienti appunto dal mondo della destra radicale o degli ex settori di Alleanza Nazionale. La piazza romana del 28 febbraio dello scorso anno è stata un po' è stata un po' il simbolo di questa rinnovata identità, una piazza dove la fascisteria sparsa romana, laziale, del centro-sud era molto presente, al di là anche della presenza degli stessi esponenti di Casa Pound. Questo è un po' lo scenario così come appare. Poi c'è la manifestazione di Bologna di domenica e quello che per molti attiene al ritorno della Lega in un contesto invece più tradizionale di alleanza col centrodestra, e che rischia di far dimenticare un po' invece quello che è accaduto in questi due anni. Questo era il punto di partenza, il ragionamento, che poi si estende a capire invece in che cosa la Lega sia sempre stato un movimento di estrema destra, come l'innovazione politica portata in Italia dalla Lega paghi in realtà un debito importante ad alcune intuizioni che soprattutto la Nouvelle Droite culturale, cioè quel grande laboratorio della nuova estrema destra europea che ha preso piede in Francia addirittura a partire dalla fine degli anni 60, una sorta di reazione in nero al 68, al maggio 68 di Parigi, che poi è diventato un vero e proprio laboratorio culturale che ha prodotto riviste, che ha prodotto case editrici, che ha prodotto soprattutto l'emulazione, l'importazione di quel modello un po' in tutti i paesi occidentali prima e poi molto fortemente anche in paesi dell'est europeo fino alla Russia, che si caratterizzava con alcune intuizioni come appunto quella di puntare all'interno dei processi di globalizzazione all'etnoregionalismo, al radicamento identitario, al fatto di fare della lotta all'immigrazione non la semplice xenofobia ma anche un costrutto, se vogliamo, addirittura forse più pericoloso, perché in qualche modo rimanda a un'idea di appartenenza etnica, non dico di sangue di suolo, di nazista memoria, ma sicuramente a un'idea che fa della cittadinanza qualcosa di legato a delle appartenenze invisibili e quindi mai acquisibili dal punto di vista di un processo democratico. In qualche modo la costruzione di un solido bagaglio antidemocratico, antilluminista, antiegualitario, che ha seminato tracce nella politica europea di questi anni, ma che forse proprio nella Lega, accompagnando peraltro le sue evoluzioni dal passaggio etnoregionalista e secessionista fino appunto a questo approdo più nazionale identitario, non ha mancato di influenzare questo questo percorso. Ecco, queste sono alcune delle idee. Quindi il tentativo oggi è quello di capire se la Lega, indipendentemente dalle alleanze, dal numero di bandiere con le croci celtiche che ci saranno nelle sue piazze di qui ai prossimi mesi, possa considerarsi un soggetto tra virgolette normale. Perché qual è il rischio, diciamo, della politica italiana? Il rischio della politica italiana è quella che si viva talmente tanto, parlo dei media mainstream e della riflessione che si accompagna a questo, di momenti, di singole dichiarazioni, di singoli atti, che ci si scorda quello che è accaduto subito dopo, e soprattutto non si va mai ad approfondire che cosa quel messaggio, che cosa quella apparente battuta contiene, descrivendo invece un orizzonte politico ideologico più importante. Ricordo così a titolo di passaggio che qualche anno fa un'antropologa francese, Linda Di Matteo, ha scritto un libro dedicato alla Lega che si chiamava proprio L'idiota in politica, che non era un libro denigratorio, ma era un libro che cercava di raccontare come proprio dietro il continuo macchiettismo della Lega, diciamo le famose battute di Bossi e quant'altro, o anche quelle ancora più, come dire, aggressive di Calderoli. Qualcuno ricorderà le vicende delle magliette contro Maometto, o le passeggiate con i maiali nelle zone dove si dovevano costruire le moschee e quant'altro, come in realtà questo macchiettismo nasconda ancora oggi, con alcuni atteggiamenti di Salvini, in realtà un costrutto politico ideologico ben netto e sicuramente di matrice estremamente pericolosa, che in qualche modo ha a che fare appunto con le cose dette fin qui, cioè l'essere divenuti i maggiori imprenditori politici della paura attraverso una campagna contro gli immigrati che ha seminato potentemente nella società italiana degli ultimi 25 anni, l'essere divenuti agitatori di temi appunto che rimandano a una visione Volkisch di sangue e di suolo, che in alcune regioni del nord hanno marcato fortemente il dibattito pubblico, insomma, no? Qualcuno ricorderà la vicenda del tanco dei secessionisti, quella sì, abbastanza una macchietta, ma dietro al quale si cela in realtà il fatto che dopo 30 anni di semina politica identitaria ci sono regioni come il Veneto dove pullulano movimenti venetisti, secessionisti, che si rifanno alle Pasque veronesi antinapoleoniche piuttosto che al mito celtico, tutte cavolate viene da dire, ma che hanno prodotto una, diciamo, profonda in realtà deriva identitaria, nazionale identitaria, etnicista in molti giovani. Basti come prova ne sia il fatto che c'è stato un interscambio negli ultimi decenni tra la Lega e i gruppi della destra radicale classici, perché appunto io credo che anche per la Lega si debba parlare per molti versi di un'appartenenza all'area politica culturale delle nuove destre più che populiste, identitarie e radicali. C'è stato questo scambio tra la Lega e i gruppi classici del neofascismo proprio perché alla fine lì si è costruito un laboratorio ideologico prima ancora che politico, che poi ha trovato nelle ricorrenti battaglie contro Rom e immigrati, diciamo, un terreno pratico di coltura e di mobilitazione popolare, insomma, chiamiamola così.
Senti, tu a proposito di questo legame fra nuove destre citi dei nomi in particolare per quelli che potrebbero essere o sono in larga misura i riferimenti filosofici e intellettuali, in particolar modo, insomma, una vecchissima nostra conoscenza, che è quella Alain de Benoist, che sono ormai 40 anni, che in qualche modo è un po' un punto di riferimento per tutta quest'area, no?
Sì, diciamo che che cosa emerge in questa viaggio dentro la Lega? emerge che negli ultimi anni, questo lo scrivono diciamo saggisti, giornalisti in questi mesi, c'è una presenza culturale vicina alla Lega che è quella dell'esponente più importante della Nouvelle Droite. De Benoist era alla fine degli anni 60 un giovane, una giovane promessa del neofascismo parigino, che scelse dei gruppi universitari diciamo dell'estrema destra, che scelse, anziché di continuare diciamo nella vicenda politica, di intraprendere quella che all'epoca lui e i suoi accoliti definirono un processo metapolitico, cioè quello che è andato sotto il nome più volte diciamo strombazzato anche sulla stampa del gramscismo di destra, cioè del tentativo di costruire una cultura potente in grado di egemonizzare lo spazio pubblico, il dibattito, e arrivare così in qualche modo alla conquista di quelle società che erano precluse per ragioni evidenti, storiche, politiche e culturali, agli sconfitti del 1945. La Nouvelle Droite è stata per molti versi questo, cioè è stato il laboratorio in cui si è ridefinito un orizzonte non diciamo conservatore, non vagamente reazionario, ma un orizzonte che era al cui centro c'era il tentativo di riprendere i temi antidemocratici, antiqualitari, antilluministi, che erano stati la fucina dello stesso, in parte almeno, degli stessi movimenti totalitari fascisti degli anni 20 e 30, che poi avevano portato alle dittature e alla seconda guerra mondiale, e diciamo riattivare non quelle parole d'ordine e quel tipo di proposta politica diciamo passata per i cammini di Auschwitz e quindi improponibile, diventata una sorta di tabù per molti versi nelle società occidentali, ma di riprendere le radici di quel discorso, cioè appunto l'idea che gli uomini non siano tutti uguali, l'idea che esista una gerarchia tra gli individui, l'idea che le razze e le comunità siano qualcosa di molto legato, cioè che dietro ogni radice comunitaria vi sia qualcosa che parla non soltanto di cultura ma di sangue, e trasformarlo in una proposta politica presentabile e commestibile con l'industria culturale, la società dei consumi dell'Europa moderna. Tutto questo in realtà è stato operato prevalentemente invertendo l'ordine dei fattori, molto semplicemente, si è passati dal sangue, tra virgolette, delle dittature, del nazismo alla cultura, definendo diciamo le appartenenze culturali altrettanto incompatibili l'una all'altra di quanto non lo fossero le razze nella vicenda diciamo della visione del razzismo biologico che aveva portato alla soluzione finale. A partire da questi elementi la Nouvelle Droite ha progressivamente introdotto dentro la crisi della cultura, ma soprattutto della società e dell'economia europea degli ultimi 30 anni, quelli che lei considera degli anticorpi alla crisi, cioè anche qui facendo eco a quella che era stata la lezione soprattutto della rivoluzione conservatrice tedesca, che non aveva direttamente costruito le ragioni del successivo nazismo, ma aveva contribuito a seminare il terreno di quell'inquietudine, la cosiddetta stagione degli intellettuali della crisi, da Oswald Spengler in poi, la decadenza dell'Occidente, che avevano cominciato a dire qualcosa non va in questa Europa, c'è un processo di decadenza che ci porta lontano dalle origini mitiche, dalle fasi diciamo aure della cultura e della società europea, c'è bisogno per molti versi di ripristinare attraverso diciamo degli interventi, oppure c'è bisogno, come dire, di lasciar perdere tutto, ma sostanzialmente l'indicazione era quella di procedere per una via di razionalizzazione della società e di trasformazione dei corpi diciamo in termini di appartenenze sempre più strette, cioè quello che poi per molti versi sarà ripreso di lì a pochi anni da soprattutto in Germania dal movimento nazionalsocialista. Insomma, non è un caso che figure come quella di Ernst Jünger, ancora oggi molto apprezzata, peraltro valevole scrittore, ma diciamo hanno contribuito al passaggio da un elemento all'altro, cioè dalla cultura della crisi del periodo della Repubblica di Weimar a poi la costruzione del nuovo Reich tedesco come incarnazione dell'uscita dalla crisi, come risposta alla decadenza. Qualcosa di simile si potrebbe fare, insomma, dire anche a proposito dell'Italia fascista, anticipata da una lunga descrizione di stagione della decadenza democratica di un paese che non avesse più regole e quant'altro. Tutto questo per dire che la Nouvelle Droite, diciamo, irrompe nella crisi europea, cominciando dopo l'inizio, alla fine degli anni 60, a diventare pian piano negli anni 70 in modo ancora più evidente negli anni 80 il principale laboratorio politico delle nuove destre europee. Comincia muovendo i primi passi all'interno non della destra radicale, ma in realtà di quella destra gollista e neoliberale francese, alla ricerca di un elemento forte dal punto di vista culturale da contrapporre, siamo alla fine degli anni 70, a quella che è l'egemonia, diciamo, della sinistra. Nascono dei luoghi in cui, diciamo, gli ex neofascisti che studiano per divenire intellettuali incontrano l'élite politica e anche l'élite imprenditoriale francese. Negli anni 80 De Benoît diventa editorialista delle Figaro Magazine, che è la rivista pubblicata nel weekend dal più importante quotidiano conservatore, Le Figaro. Ma poi via via, diciamo, questo effetto si allarga e alcune delle innovazioni proposte da De Benoît diventano molto importanti nell'elaborazione politica di alcuni movimenti europei. Da questo punto di vista la Lega all'inizio degli anni 90 è il primo recettore di massa, cioè il primo partito grande, lontano dai cenacoli ristretti della destra radicale, a proporre quel tipo di analisi, che diventano determinanti, se non per gli slogan di Bossi, certamente per la politica nei territori, cioè l'idea che propone De Benoît di un etnoregionalismo in cui, diciamo, le culture siano considerate sorta di elementi vivi, che il problema sia quello di una tutela di queste culture singole, dei luoghi, dei territori, senza possibilità di incontro con le altre, che al vertice di questa piramide, diciamo, di identità si possa immaginare un impero europeo costruito su alcuni legami forti, che sono quelli dell'appartenenza religiosa, che sono quelli dell'appartenenza comunitaria, identitaria in senso più vasto e quant'altro, comincia a trovare espressione in molte delle elaborazioni politiche della Lega. Ricordo che negli anni 90 nella regione Friuli Venezia Giulia la Lega che domina la regione invita più volte De Benoît e diventa, insieme alla l'area del Varesotto, dove operano associazioni identitarie come Terra Insubre, che hanno, diciamo, avuto un ruolo molto importante anche nell'ascesa politica, perché so, di Roberto Maroni, cominciano a seminare il ragionamento leghista di questi elementi, al punto che il giornale La Padania e altre riviste, penso al Sole delle Alpi, che è stato a lungo il settimanale leghista, oggi non c'è più traccia per dati motivi economici di entrambi, pubblicano paginate non solo di De Benoît, ma di ragionamenti culturali che sono tutti dentro questa coinè, diciamo, neodestrista, dentro questa visione in qualche modo identitaria che va al di là della semplice regionalismo e della semplice rivendicazione, come dire, culturale minoritaria che appartiene al dibattito pubblico e spesso anche a quello delle sinistre e delle nuove sinistre, ma è un elemento profondamente legato, diciamo, alla una caratteristica identitaria e soprattutto a questa visione che in qualche modo fa delle culture qualcosa che inevitabilmente ci riporta a pensare a una visione razziale della società. Questo è uno delle grandi semine della Nouvelle Droite, insieme a quella di una generale, diciamo, definizione di uno spazio politico che è tutt'altro quello del mondo conservatore, è tra virgolette un mondo di rivoluzione conservatrice, nel senso però di innovazione potente nel segno dei valori della tradizione. Da questo punto di vista la Lega, a partire da quel momento, stiamo parlando perlomeno della metà degli anni 90, è di fatto un soggetto a tutti gli effetti definibile in termini culturali come legato alla cultura della nuova destra e di una nuova destra radicale, a cui ovviamente la continua battaglia nei confronti degli immigrati si sposa e diviene in qualche modo la trasposizione politica netta sul piano della proposta anche elettorale di quel tipo di atteggiamento culturale. E questo arriva fino ai nostri giorni e talvolta viene dimenticato, cioè sembra che questo accada negli ultimi due anni con Salvini, quando in realtà è esattamente il contrario. Se vogliamo, Salvini trova la possibilità di spostare la Lega su un piano nazionale e di abbracciare anche i neofascisti tout court, cioè quelli che si rappresentano ancora come paladini di una comunità intesa come nazione, proprio perché dentro la Lega il dibattito comunitarista, il dibattito identitario, i legami con la Nouvelle Droite hanno però, diciamo, legami di lungo corso, e molti dei leader locali, molti degli esponenti locali del Carroccio, figure talvolta anonime che non ci dicono nulla, vengono da questo, cioè giovani militanti che 20 anni fa si sono affacciati nel movimento sono cresciuti con questo tipo di indicazioni culturali. Quindi da questo punto di vista in realtà Salvini trova terreno fertile, perché non esiste una Lega Democratica o, come disse qualcuno un tempo, costola della sinistra. Esiste una Lega che magari sottrae voti in aree tradizionalmente popolari ai partiti che una volta si dicevano i partiti del movimento operaio, ma che in realtà ha un'identità profonda e radicale nel segno delle culture della nuova destra. Questo è il tratto distintivo della Lega. Le battute di Bossi prima e le sparate di Salvini poi possono occultare quello che vogliono, ma questo è, diciamo, il fondo del discorso.
Insomma, nessuna novità da questo punto di vista, diciamo, piuttosto l'esito scontato di un progetto e di un processo che andava avanti da lunga pezza.
Sì, certamente questo, con la differenza che, come spesso accade nel nostro dibattito pubblico, si tiene poco conto della cultura e dell'identità dei soggetti in campo, e quindi tutto viene risolto con l'ultima sparata o con l'ultima presa di posizione, appunto, da cui il fatto che oggi la Lega sia detenga, per così dire, dopo questa manifestazione simbolica, insomma il comizio di Bologna, la leadership del centrodestra, ci fa pensare che, ad esempio, all'interno della stagione della crisi, che in questa fase di impoverimento, di indebolimento, di precarizzazione della società italiana, quel centrodestra che ha provato a sedurre anche parte di elettori, di un elettorato garantito, ma fino a un certo punto negli anni che abbiamo alle spalle, oggi cerchi un appeal più protestatario, più radicale, più legato alle trasformazioni, diciamo, avvenute nella società. Da questo punto di vista non è un caso che la proposta della Lega, che è intrinsecamente, per quanto abbiamo detto fin qui, più radicale, abbia il favore, diciamo, anche del consenso degli elettori e dei militanti del centrodestra, che da questo punto di vista risultato ha più a che fare, appunto, con questo tipo di background e di trasformazioni sociali che sono avvenute nel frattempo, che non alla semplice all'ambicco delle forze politiche, vale a dire la crisi di Berlusconi è sotto gli occhi di tutti, ma forse l'ascesa di Salvini non è dettata soltanto da questo. Ecco, ho come l'impressione che ci sia qualcosa di più profondo, e mentre l'ascesa di Berlusconi è un fattore politico evidente con cui ci si può misurare, la radicalizzazione di una parte dell'elettorato italiano attraverso un lavoro di lungo corso sull'identità è questione più complessa da affrontare.